crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati come ogni mercoledì, l'appuntamento consueto oramai con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi da Angela Ambrogetti, da Gaetano Paradisi alla console. Gli appuntamenti pubblici del Papa nel periodo estivo, oltre all'Angelus e all'Udienza, anche un concerto offerto al Papa dalla Germania per i suoi 60 anni di sacerdozio. Tutto è pronto intanto a Madrid per la prossima settimana, con l'inizio della Giornata Mondiale della Gioventù 2011. Il Papa sarà nella capitale spagnola da giovedì 18 agosto. Ma come sempre apriamo il nostro appuntamento con l'Udienza Generale del mercoledì, che durante il periodo estivo si svolge a Castel Gandolfo. Quest'oggi si è svolta nel cortile della Villa Pontificia, nello stesso spazio che era stato allestito nel pomeriggio di ieri per un concerto speciale dedicato e offerto al Papa dalla Germania per i suoi 60 anni di sacerdozio. Questa mattina il Papa è sceso dunque a incontrare i fedeli e ha parlato dei luoghi della preghiera contemplativa, che ha spiegato sono una struttura portante del mondo. Ascoltiamo le sue riflessioni.
Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca, uomini e donne che hanno consacrato la vita a Dio nella preghiera, come i monaci e le monache, hanno stabilito le loro comunità in luoghi particolarmente belli, nelle campagne, sulle colline, sulle valli montane, in riva ai laghi o al mare, o addirittura su piccole isole. Questi luoghi uniscono due elementi molto importanti per la vita contemplativa: la bellezza del creato, che rimanda a quella del creatore, e il silenzio, garantito dalla lontananza rispetto alle città e alle grandi vie di comunicazione. Il silenzio è la condizione ambientale che meglio favorisce il raccoglimento, l'ascolto di Dio, la meditazione. Già il fatto stesso di gustare il silenzio, di lasciarsi per così dire riempire dal silenzio, ci predispone alla preghiera. Il grande profeta Elia sul monte Oreb, cioè il Sinai, assistette a un turbine di vento, poi a un terremoto, infine a lampi di fuoco, ma non riconobbe in essi la voce di Dio. La riconobbe invece in una brezza leggera. Dio parla nel silenzio, ma bisogna saperlo ascoltare. Per questo i monasteri sono oasi in cui Dio parla all'umanità. In essi si trova il chiostro, luogo simbolico, perché è uno spazio chiuso ma aperto verso il cielo. Domani, cari amici, faremo memoria di Santa Chiara di Assisi. Perciò mi piace ricordare una di queste oasi dello spirito particolarmente care alla famiglia francescana e a tutti i cristiani. Il piccolo convento di San Damiano, situato poco al di sotto della città di Assisi, in mezzo agli uliveti che digradano verso Santa Maria degli Angeli. Presso quella chiesetta, che Francesco restaurò dopo la sua conversione, Chiara e le prime compagne stabilirono la loro comunità, vivendo di preghiera e di piccoli lavori. Si chiamavano le sorelle povere e la loro forma di vita era la stessa dei frati minori. Osservare il Santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, conservando l'unione della scambievole carità e osservando in particolare la povertà e l'umiltà vissuti da Gesù e dalla sua Santissima Madre. Il silenzio e la bellezza del luogo in cui vive la comunità monastica, bellezza semplice e austera, costituiscono come un riflesso dell'armonia spirituale che la comunità stessa cerca di realizzare. Il mondo è costellato da queste oasi dello spirito, alcune molto antiche, particolarmente in Europa, altre recenti, altre restaurate da nuove comunità. Guardando le cose in una ottica spirituale, questi luoghi dello spirito sono una struttura portante del mondo. E non è un caso che molte persone, specialmente nei periodi di pausa, visitino questi luoghi e vi si fermino per alcuni giorni. Anche l'anima, grazie a Dio, ha le sue esigenze. Ricordiamo dunque Santa Chiara, ma ricordiamo anche altre figure di santi che ci richiamano all'importanza di volgere lo sguardo alle cose del cielo, come Santa Edith Stein, Teresa Benedetta della Croce, carmelitana, copatrona d'Europa, celebrata ieri. E oggi, 10 agosto, non possiamo dimenticare San Lorenzo, diacono e martire, con un augurio speciale ai romani che da sempre lo venerano quale uno dei loro patroni. E alla fine rivolgiamo il nostro sguardo alla Vergine Maria perché ci insegni ad amare il silenzio e ad imparare la preghiera.
La fine delle violenze in Siria e in Libano sono al centro delle preoccupazioni del Papa in questo periodo. Al termine della preghiera dell'Angelus domenica scorsa, recitato a Castel Gandolfo, Benedetto XVI ha confermato che segue con preoccupazione i drammatici e crescenti episodi di violenza in Siria come in Libano. Ascoltiamo il Papa.
Seguo con viva preoccupazione i drammatici e crescenti episodi di violenza in Siria che hanno provocato numerose vittime e gravi sofferenze. Invito i fedeli cattolici a pregare affinché lo sforzo per la riconciliazione prevalga sulla divisione e sul rancore. Inoltre rinnovo alle autorità e alla popolazione siriana un pressante appello perché si ristabilisca quanto prima la pacifica convivenza e si risponda adeguatamente alle legittime aspirazioni dei cittadini nel rispetto della loro dignità e a beneficio della stabilità regionale. Il mio pensiero va anche alla Libia, dove la forza delle armi non ha risolto la situazione. Esorto gli organismi internazionali e quanti hanno responsabilità politiche e militari a rilanciare con convinzione e risolutezza la ricerca di un piano di pace per il Paese attraverso il negoziato ed il dialogo costruttivo.
Nella breve catechesi, prima della recita della preghiera mariana, Benedetto XVI ha commentato il Vangelo della liturgia di domenica. Gesù si ritira a pregare sul monte e, in disparte sia dalla gente che dai discepoli, manifesta la sua intimità con il Padre. Ascoltiamo ancora il Papa.
Nel Vangelo di questa domenica incontriamo Gesù che, ritiratosi sul monte, prega per tutta la notte. Il Signore in disparte sia dalla gente che dai discepoli manifesta la sua intimità con il Padre. e la necessità di pregare in solitudine, al riparo dai tumulti del mondo. Questo allontanarsi però non deve essere inteso come un disinteresse verso le persone o come un abbandono degli apostoli. Anzi, narra San Matteo, fece salire i discepoli sulla barca per precederlo sull'altra riva per incontrarli di nuovo. Nel frattempo la barca distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Ed ecco che sul finire della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli furono sconvolti e, scambiandolo per un fantasma, gridarono dalla paura. Non lo riconobbero, non capirono che si trattava del Signore. Ma Gesù li rassicura: coraggio, sono io, non abbiate paura. È un episodio del quale i padri della Chiesa hanno colto una grande ricchezza di significato. Il mare simboleggia la vita presente, l'instabilità del mondo visibile. La tempesta indica ogni sorta di tribolazione, di difficoltà che opprime l'uomo. La barca invece rappresenta la Chiesa, costruita da Cristo e guidata dagli Apostoli. Gesù vuole educare i discepoli a sopportare con coraggio le avversità della vita, confidando in Dio, in colui che si è rivelato al profeta Elia sull'Oreb nel sussurro di una brezza leggera. Il brano continua poi con il gesto dell'Apostolo Pietro, il quale, preso da uno slancio di amore verso il Maestro, chiese di andargli incontro, camminando sulle acque. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Sant'Agostino, immaginando di rivolgersi all'Apostolo, commenta: il Signore si è passato e ti ha preso per mano. Con le tue forze non puoi alzarti. Stringi la mano di colui che scende fino a te. E dice questo non solo a Pietro, ma lo dice a noi. Pietro cammina sulle acque non per la propria forza, ma per la grazia divina in cui crede, e quando viene sopraffatto dal dubbio, quando non fissa più lo sguardo su Gesù, ma paura del vento, quando non si fida pienamente della parola del Maestro, vuol dire che si sta interiormente allontanando da Lui. Ed è allora che rischia di affondare nel mare della vita, e così per noi, se vediamo solo a noi, diventiamo dipendenti dai venti e non possiamo più passare sulle tempeste l'acqua della vita. Il grande pensatore romano Guardini scrive che il Signore è sempre vicino, essendo alla radice del nostro essere. Tuttavia dobbiamo sperimentare il nostro rapporto con Dio tra i poli della lontananza e della vicinanza. Dalla vicinanza siamo fortificati, dalla lontananza messi alla prova. Cari amici, l'esperienza del profeta Elia, che udì il passaggio di Dio, e il travaglio di fede dell'Apostolo Pietro ci fanno comprendere che il Signore, prima ancora che lo cerchiamo e lo invochiamo, è Lui stesso che ci viene incontro. Abbassa il cielo per tenderci la mano e portarci alla Sua altezza. Aspetta solo che ci fidiamo totalmente di Lui, che prendiamo realmente la Sua mano. Invochiamo la Vergine Maria, modello di affidamento pieno a Dio, perché in mezzo a tante preoccupazioni, problemi, difficoltà che agitano il mare della nostra vita, risuoni nel cuore la parola rassicurante di Gesù, che dice anche a noi: coraggio, sono io, non abbiate paura, e cresca la nostra fede in Lui.
Il cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove ogni mercoledì e domenica il Papa incontra i fedeli, è diventato per un pomeriggio una sala da concerto per ospitare la musica di Johann Sebastian Bach e di Antonio Vivaldi. Un omaggio ai 60 anni di sacerdozio del Santo Padre, ma anche al fratello, Monsignor Georg Ratzinger, ordinato nello stesso giorno del Papa e presente in questi giorni a Castel Gandolfo. Ce ne parla Linda Giannattasio.
È stata la musica di Bach e Vivaldi la protagonista assoluta del concerto che ieri sera ha voluto celebrare a Castel Gandolfo i 60 anni di sacerdozio di Benedetto XVI e di suo fratello, Monsignor Georg Ratzinger. Ad offrire la loro interpretazione al pontefice, la violinista Arabella Steinbacher e l'oboista Albrecht Mayer sul podio dell'ensemble New Seasons, composto da 6 musicisti di diverse orchestre di livello mondiale. Artisti che Benedetto XVI ha ringraziato per il loro dono, una splendida esecuzione che, ha detto, viene dal cuore. Quindi di nuovo la musica al centro delle parole del Papa.
I beiden Stücke von Vivaldi, die heute Abend erklungen sind, gehören zu den sogenannten Concerti ripieni.
I due brani di Vivaldi che sono risuonati stasera, ha spiegato il pontefice, fanno parte dei cosiddetti concerti ripieni, scritti per orchestra d'archi e basso continuo, buona parte dei quali avevano uno scopo didattico. La loro uniformità architettonica però non è mai monotona, poi ha aggiunto il pontefice, sottolineando come i concerti del compositore italiano siano esempio di luminosità e di bellezza che trasmette serenità e gioia, una caratteristica, ha detto, che trae origine anche dalla sua fede.
So offenbart das Hören seiner Werke geistliche Musik seinen tief religiösen Geist.
L'ascolto della sua produzione di musica sacra rivela il suo animo profondamente religioso, ha sottolineato. Questo tratto lo accosta a Bach, di cui il Papa ha richiamato il Soli Deo Gloria, una frase che appare come un ritornello nei manoscritti di Bach e che evidenzia la sua concezione religiosa dell'arte. Un nuovo riferimento dunque alla profonda devozione, quale elemento essenziale del carattere del compositore tedesco, e alla solida fede che, ha detto il Papa, sostenne e illuminò tutta la sua vita.
Das Hören seiner Musik erinnert gleichsam an das Fließen eines Baches.
L'ascolto della sua musica, ha concluso il pontefice, richiama lo scorrere di un ruscello, una grande costruzione architettonica in cui tutto è armoniosamente compaginato, quasi a tentare di riprodurre la perfetta armonia che Dio ha impresso nella creazione.
E sulle note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù andiamo un po' a conoscere l'attesa dei fedeli, in particolare per l'arrivo di Benedetto XVI a Madrid, che dal 16 agosto al 21 agosto la città accoglie la GMG, e il Papa arriverà il 18 agosto. In questi ultimi giorni di preparativi la Spagna è pronta ad accogliere la visita di giovani di 68 diocesi e ad far preparare ben 270 vescovi con le loro catechesi in 30 diverse lingue. Ma per saperne di più, al microfono di Isabella Piro, il cardinale Stanislao Wurilko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici.
Eminenza, come si articola la preparazione della GMG di Madrid, ormai imminente?
La Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid è ormai molto vicina. Sarà un importante avvenimento ecclesiale, festa della giovinezza della Chiesa, una testimonianza affascinante della fede giovane piena di entusiasmo e dinamismo missionario. Il mondo di oggi, e specialmente la nostra Europa, ha urgente bisogno di una tale testimonianza. Tuttavia, i frutti di ogni GMG nella vita dei giovani dipendono sia dal modo in cui si prepara l'evento, sia dal seguito che viene dato all'evento stesso nella pastorale giovanile ordinaria delle diocesi. Se mancano questi elementi, si corre il rischio che la GMG scuota sì l'animo dei giovani, susciti emozioni forti, ma dopo tutto rimane come prima e si torna al grigiore quotidiano, alle abitudini di sempre. Diventa un proverbiale fuoco di paglia. Il Santo Padre Benedetto XVI afferma con insistenza che ogni GMG deve segnare un nuovo inizio per la pastorale giovanile. E fortunatamente questa consapevolezza matura sempre di più nella vita di molte chiese locali. Le GMG sono ormai divenute parte integrante della pastorale della Chiesa nei confronti delle giovani generazioni. E questa volta è la Chiesa di Spagna ad essere interpellata in modo particolare. Il periodo di preparazione della GMG è stato un kairos particolare in cui la Chiesa spagnola ha potuto, in un certo senso, riscoprire se stessa, le sue grandi risorse spirituali e soprattutto le risorse nascoste nei suoi giovani.
Tra le tante iniziative che verranno messe in atto a Madrid, quali sono, a suo parere, quelle più significative?
Il programma della GMG di Madrid è molto ricco. Mi soffermo solo su alcune celebrazioni, a mio avviso, più significative. Gli eventi celebrativi che si svolgeranno nella capitale spagnola saranno preceduti dalla visita dei giovani nelle 68 diocesi della Spagna. In tal modo, tutta la Chiesa spagnola sarà concretamente coinvolta in questo importante evento. Poi, a Madrid, dal 16 al 21 agosto, il programma prevede 3 giorni di catechesi tenute da 270 vescovi e pronunciate in 30 lingue diverse. Sarà una sorta di Pentecoste di Madrid. Venerdì, il 19 agosto, di sera, si terrà la Via Crucis per le strade della città con la partecipazione del Santo Padre. La persona faro di ogni GMG, come ha detto qualcuno, è sempre il successore di Pietro. La sua presenza e la sua parola tanto attesa dai giovani. Dopo la solenne accoglienza del Papa in Plaza de Cibeles, giovedì il 18 agosto, il Santo Padre presiderà 2 eventi centrali: la veglia di preghiera, in programma per la serata di sabato 20 agosto, e la celebrazione eucaristica conclusiva di domenica 21 agosto, con l'invio missionario di tutti i presenti. Insomma, siamo certi che quella di Madrid sarà un'esperienza straordinaria di una Chiesa amica dei giovani, partecipe dei loro problemi, una Chiesa che vuole porsi al servizio delle giovani generazioni.
Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede, questo è il tema della GMG di Madrid. È un invito significativo per l'epoca contemporanea.
Il mondo postmoderno sta attraversando una crisi difficile e profonda. Il relativismo diffuso genera un pericoloso vuoto di valori, di senso, di verità. La cultura postmoderna è una cultura liquida, senza punti fermi di riferimento e di conseguenza produce uomini sradicati, privi di fondamenti sicuri e solidi nella loro esistenza. In tale situazione, soprattutto tra i giovani, cresce il bisogno di trovare radici vere della loro identità umana e cristiana, nonché la necessità di avere un fondamento sicuro su cui costruire la propria vita. E la GMG di Madrid vuole essere, appunto, una risposta chiara e persuasiva a tali bisogni dell'uomo di oggi. Questo fondamento c'è ed è una persona viva che ha un nome, Gesù Cristo. È Lui la risposta completa, perché data da Dio stesso alle domande, alle nostalgie e alle inquietudini più profonde del cuore umano.
Nel suo messaggio per la GMG, il Papa esorta i giovani a sentire Cristo come un vero amico. Come aiutare i ragazzi di oggi a mettere in pratica questo invito?
Nella vita di ogni persona la scelta di Cristo come amico è fondamentale, perché solo Gesù Cristo può dare senso pieno all'esistenza umana. Ce lo ricorda continuamente il Santo Padre Benedetto XVI. Nella sua prima enciclica ha scritto: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Il Vangelo non è una dottrina, una filosofia, ma una persona, Gesù Cristo. E non c'è niente di più bello, ci ricorda il Santo Padre, nella vita, che incontrare Lui e stringere un'amicizia vera con Lui. Il Vangelo è un programma di vita positivo ed affascinante, Perciò vale la pena viverlo ogni giorno ed essere discepoli di Cristo. È Lui la chiave decisiva per trovare delle risposte adeguate ai tanti problemi, sfide e disagi che i giovani di oggi devono affrontare. Penso in particolare ai gravi rischi della superficialità e della banalità generati dalla società dei consumi, alla mancanza di prospettive per il futuro in un mondo in cui è sempre più diffusa la disoccupazione giovanile. I giovani cresciuti grazie alle GMG sono proprio i giovani che in questi grandi raduni attorno al successore di Pietro cercano Cristo come amico, Signore e Maestro. La scelta di Cristo non è per loro una fuga dalla realtà, come assicura il Papa Benedetto XVI, ma significa vivere ed affrontare la realtà con tutti i suoi problemi, in modo diverso, in maniera ragionevole, in fondo.
Dopo Colonia e Sydney, quella di Madrid sarà la terza GMG di Benedetto XVI. A suo parere, quale sarà il tratto distintivo di questo evento?
Papa Benedetto XVI ripercorre fedelmente le orme tracciate dal suo predecessore, il beato Giovanni Paolo II, e ama evocare Papa Wojtyła come geniale iniziatore delle giornate mondiali della gioventù. Un'intuizione, ha affermato, che io considero una ispirazione. Di recente, nel suo libro intervista Luce del Mondo, ha dichiarato: queste giornate mondiali della gioventù sono divenute un vero dono. Se penso a quanti giovani vi trovano un nuovo punto di partenza del quale poi si nutrono spiritualmente, a quante iniziative di fede da esse scaturiscono, quanta gioia rimane e anche quanto raccoglimento si crea in quelle giornate, devo dire, qui accada qualcosa che non è opera nostra. Ogni GMG ha quindi una forte dimensione profetica per la Chiesa e per il mondo di oggi. Per quanto riguarda i tratti caratteristici di questa edizione della GMG, c'è da notare che essa si svolge in Spagna, possiamo dire nel cuore dell'Europa, continente che ha bisogno di ritrovare le sue radici cristiane. Tutto il mondo, ma in particolare l'Europa, segnata da un secolarismo galoppante, dall'erosione diffusa della fede, da un cristianesimo stanco, ha bisogno di una testimonianza fresca, di una fede giovane, piena di gioia e di slancio missionario. Ma c'è ancora un altro tratto caratteristico della GMG di Madrid. Questa giornata si svolge all'insegna della recente beatificazione di Giovanni Paolo II, fondatore della GMG. Papa Wojtyła ritorna così tra i giovani che ha tanto amato e dai quali è stato anche molto amato. Ritorna però come beato patrono e protettore. Infatti, la celebrazione eucaristica di accoglienza dei giovani pellegrini, presieduta dall'arcivescovo di Madrid, il cardinale Antonio Maria Rouco Varela, martedì 16 agosto, sarà dedicata proprio al nuovo beato.
A risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.